affacciato mai dobbibiriri. Quando tramonta brucia un mare e i vecchi assetati in desideri sutta coppola ammuccio lui pensare e rimma camminato festeggiati su sti dammenzi onno stile muri io vendo a mensa la pulie le case alleggia leggiù canta i suo canzoni.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, buon pomeriggio e benvenuti a questa ennesima edizione di Linea Diretta. In studio ospite il sindaco della città, l'avvocato Nino Savarino, in compagnia dell'assessore al verde pubblico e naturalmente Luca Scipione. Li salutiamo entrambi per prima di iniziare la nostra chiacchierata.
Buon pomeriggio.
Quindicinale ci addentriamo subito negli argomenti che più hanno toccato l'interesse di noi tutti cittadini. In primo piano abbiamo dato la notizia proprio nei giorni scorsi, prima della festività pasquale, che il comune di Rosolini c'è stata l'emissione dei siti per quanto riguarda l'area PIP, per meglio intenderci l'area artigianale. Sicuramente una grossa conquista che giunge al termine, che corona il sogno portato avanti dall'amministrazione comunale. Quanti si sono spesi in questi ultimi mesi, in questi anni, per far sì che questo progetto diventasse realtà, che significherà sicuramente un ulteriore volano di sviluppo socio-economico della città di Rosolini. Ma per saperne di più e naturalmente l'iter che ha portato finalmente a questa immissione in possesso dei siti che costituiranno poi propedeutico per l'avvio dei lavori di urbanizzazione, ascoltiamo lo stesso sindaco.
Sì, intanto rinnovo i saluti ai radioascoltatori. Parlando dei PIP mi vengono da fare alcune riflessioni. Innanzitutto diciamo cosa è successo. È successo che finalmente la settimana scorsa il comune è entrato in possesso dei terreni dove deve essere poi realizzata materialmente l'area PIP, e a giorni sarà consegnata alla ditta che deve seguire le opere di urbanizzazione per poi andare anche alla consegna dei siti, dei lotti agli artigiani che sono in graduatoria utile per la realizzazione delle proprie dei capannoni per le proprie aziende. Indubbiamente l'area PIP, la realizzazione dell'area PIP sarà uno strumento di sviluppo della nostra economia e sta avvenendo in un momento importante, perché il momento che si sta vivendo, un momento dove è necessario che ci sia una spinta, un volano per la crescita economica della nostra città, in un momento storico che è di crisi generalizzata, e quindi noi confidiamo moltissimo in questa realizzazione. Abbiamo anche pensato a fare una cerimonia per la posa della prima pietra, molto probabilmente il 14 di maggio, grosso modo, ma poi andremo a vedere meglio quale sarà la giornata e lo diremo e lo divulgheremo. Ed è ovviamente un appuntamento che finalmente, dopo anni e anni e anni, il nostro comune sta realizzando. È un dato importante. Mi viene da fare, mi consente il direttore, due riflessioni. La prima riflessione è il tempo, i tempi di realizzazione, ed è questo. Ricorderanno i nostri concittadini che l'area PIP è stata una delle primissime azioni amministrative che abbiamo fatto già all'indomani delle elezioni, quindi siamo nel 2008, con l'impegno impegno di tutta quanta l'amministrazione, ma su questo ne voglio parlare subito dopo, e dal 2008 stiamo giungendo alla realizzazione, alla posa della prima pietra e quindi a quelli che sono i lavori di urbanizzazione nel 2011, dopo 3 anni. Questo significa che spesso purtroppo i tempi amministrativi, i tempi burocratici sono alquanto lenti rispetto alle necessità del territorio e spesso succede che oggi si realizza ciò che domani eventualmente altri possono poi, si programma oggi ciò che altri magari realizzeranno. Questo lo voglio dire perché in un'azione amministrativa si deve guardare al futuro sapendo che ciascuno degli amministratori deve sempre fare la propria parte, pensando al bene della città e non a quello che può essere immediatamente, come dire, monetizzato dal punto di vista elettorale, perché questo sarebbe ed è un errore. Noi abbiamo iniziato invece a fare una serie di progetti, uno di questi appunto quello dell'area PIP, che oggi sta vedendo finalmente la sua concreta realizzazione, ma ovviamente non è solo questo quello che ha fatto il Comune, sono tantissimi altri progetti. Io spero che possa venire in essere prima che si chiuda il mio quinquennio, ma se ciò non dovesse avvenire e si dovrebbero realizzare successivamente, spero che sia io a poterne trarne, come dire, i frutti, ma chiunque sia, che ben venga, perché è così che bisogna lavorare. L'altra considerazione che mi viene da fare parlando dei PIP è ripensare a come questo progetto è venuto in essere, a chi è stato coinvolto nella realizzazione di questo progetto, perché spesso si tende sempre di far propria la paternità di un progetto, ma invece è sempre giusto poter, come dire, dare il riconoscimento a tutti i soggetti che si sono interessati, che si sono prodigati a che il progetto stesso abbia realizzazione. E io a tal riguardo vorrei ringraziare tutta l'amministrazione comunale, gli assessori già dell'epoca, i consiglieri comunali, ma ancora di più i nostri dirigenti, i funzionari comunali, gli impiegati comunali e anche l'onorevole Gennu, che a suo tempo ha messo anche la sua parte assieme all'amministrazione. Questo è il frutto di un'opera che ha visto assieme convergere le volontà di tutti quanti noi, e questo significa che quando si lavora assieme in sinergia si ottengono i risultati. Ecco, se qualche insegnamento dobbiamo trarre da questa vicenda è che bisogna aspettare che il lavoro maturi nel tempo purtroppo burocratico che ci vuole, e allo stesso tempo bisogna che ci sia una sinergia convergente da parte di tutti coloro che hanno i ruoli, qualsiasi esso sia, per attuare il programma amministrativo, quindi i ruoli amministrativi, i ruoli politici, i ruoli locali, i ruoli regionali. E per questo motivo mi corre l'obbligo di ringraziare tutti quanti si sono prodigati per realizzare un progetto fondamentale ed importante che darà sicuramente una spinta fondamentale ed importante all'economia locale, a partire appunto da quella artigianale.
Lo abbiamo sempre ripetuto, quando c'è l'apporto e la sinergia da parte di tutte le componenti, i frutti naturalmente si vedono, e nella speranza che questo sia proprio uno dei tanti, uno dei primi, che poi nell'arco di questa consigliatura verranno fuori. Ma addentriamoci in altre problematiche d'attualità, anche perché ci si avvia a passi spediti verso il mese di giugno, quando dovrebbero svolgersi i referendum, e parliamo di acqua. Con tutto, diciamo, tutto sto bailamme che si è creato attorno alla problematica, forse molti cittadini non avranno sicuramente le idee chiare, o meglio, diciamo, le idee confuse, perché ognuno sviluppa il problema a secondo i propri punti di vista, ma dare finalmente una delucidazione, o meglio una chiarificazione chiara a tutti i cittadini, e corre l'obbligo appunto a partire dall'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi abbiamo fatto ascoltare anche attraverso la nostra emittente l'intervento del professor Corrado Rizza, che è del consiglio di amministrazione. Qualcuno ha avuto modo di obiettare su questo tipo di argomento, non sapendo se il professor Rizza parlasse da politico e quindi favorevole alla maggioranza e favorevole per un certo verso, per quanto riguarda la privatizzazione, oppure parlasse come membro appunto del consiglio di amministrazione del lato idrico e quindi portasse acqua al proprio mulino. Questo naturalmente, ma sicuramente ha fatto, a nostro giudizio, ha fatto un excursus preciso di quanto è avvenuto, di quanto sta avvenendo e di quanto potrebbe succedere, sindaco.
Beh, indubbiamente l'argomento acqua è un argomento che merita la massima attenzione. Su questo argomento si è detto e si sta dicendo molto, è un argomento sensibile perché coinvolge tutta quanta l'attenzione della cittadinanza. Su questo argomento si celebrerà nel mese di giugno un referendum a cui siamo chiamati tutti a dare il nostro parere. Indubbiamente, come in ogni cosa in democrazia, ci sono diversità di opinioni, però quantomeno sul dati di fatto qui bisogna essere chiari e poi ciascuno ha il diritto di farsi la propria opinione e conseguentemente di agire in merito. Quali sono i dati di fatto da cui cominciare a partire? Intanto iniziamo subito dal fatto che c'è una legge nazionale, la legge Galli, siamo nel 1994 all'inizio, se non sbaglio siamo a gennaio quando è stata promulgata questa legge, all'epoca era presidente del Consiglio era Carlo Azeglio Ciampi, poi successivamente è diventato Presidente della Repubblica. Il presentatore di questa legge, che appunto l'onorevole Galli, da cui appunto la legge ha preso il nome, era un deputato eletto nella Democrazia Cristiana, poi passato al Partito Popolare, era il momento in cui ci fu poi il passaggio con l'avvento di Forza Italia, siamo appunto nel 94. Questa legge, la legge Galli, mise ordine un po' ad una materia davvero delicata, perché si parla di acqua, del bene acqua, forse del bene più importante che noi abbiamo, e ha questa legge stabilito una serie di criteri, il primo dei quali in modo assoluto e determinante è che l'acqua è e rimarrà un bene pubblico. Su questo dobbiamo essere chiari una volta per tutti, perché altrimenti si rischia di far diventare ad esempio il referendum tra chi vuole l'acqua pubblica e chi vuole l'acqua privata. Non è così, l'acqua è un bene pubblico, è un bene che rimarrà sempre di natura pubblica, quindi il referendum, tanto per intenderci, non è tra chi vuole l'acqua che sia privata o l'acqua che sia pubblica, l'acqua è un bene pubblico, su questo bisogna essere chiari ed onesti anche a dircelo. Questa stessa legge che stabilì che l'acqua è un bene essenziale in quanto tale un bene pubblico, stabilisce anche una serie di criteri, soprattutto quelli relativi alla razionalizzazione dell'acqua per evitare sprechi, in quanto è un bene che deve essere in qualche modo risparmiato, fatemi passare questo termine, per le generazioni future. Allora la cosa importante è che l'acqua deve essere in qualche modo utilizzata attraverso sistemi di parsimonia tali che possono garantire l'essere fruibile anche nel futuro. La stessa legge Galli stabiliva anche alcuni altri criteri, qual era quello di fare in modo che la gestione dell'acqua deve avvenire secondo criteri di economicità e tali da garantire il massimo soddisfacimento del bisogno al minimo costo. Sulla base di questo, quella legge formò quelli che sono i cosiddetti ATO, cioè le autorità territoriali ottimali, che sono quegli ambiti territoriali ottimali che mettono assieme gli enti pubblici riuniti in base alla territorialità a cui loro stessi appartengono, per dare un servizio che sia comune a tutti gli enti. Nel nostro caso Rosolini, assieme agli altri 20 comuni della provincia di Siracusa, per legge, quindi obbligatoriamente, hanno costituito quello che è l'ATO idrico Siracusa, l'ATO idrico numero 8. a questo atto partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della provincia di Siracusa, compreso Rosolini. Il perché è stato fatto questo? Perché si è pensato che attraverso questi ambiti territoriali ottimali, gli ATO appunto, la gestione dell'acqua potesse essere in qualche modo quanto più conducente ai bisogni del territorio. Si doveva però scegliere, ecco dov'è il problema, non la, come dire, la paternità dell'acqua, se l'acqua sia o no privata o pubblica, l'acqua è pubblica e pubblica rimarrà, ma la gestione dell'acqua si doveva scegliere se farla o attraverso l'ente pubblico o attraverso società private o attraverso un sistema misto pubblico e privato. Bene, nella scelta tra queste tre opzioni, l'ato idrico di Siracusa, siamo ancora prima che io diventassi sindaco, scelse, quindi con tutti i sindaci della provincia di Siracusa dell'epoca e quindi l'amministrazione che mi ha preceduto, scelse di fare così in linea, attenzione, e non sto criticando quella scelta, però bisogna dire che fu fatta questa scelta, altrimenti rischiamo di fare pura demagogia. Opportunamente fu scelto di fare un bando di gara, perché così anche l'Europa in questa direzione ci spingeva e ci spinge, e ad aggiudicarsi questa gara il Lo Tempore fu una società che oggi si chiama SAI 8. La SAI 8 non è altro che la società aggiudicataria del servizio idrico in tutta la provincia di Siracusa. Questo è successo, ed è successo pure che i sindaci all'epoca hanno anche stabilito una scadenza annuale, hanno calendarizzato la consegna degli impianti idrici e fognari di depurazione per evitare che si consegnassero tutti in una volta, e quindi questo avrebbe ingolfato il lavoro della società aggiudicataria, cioè della 6-8, e quindi si è stabilito un calendario. Rossolini si scelse di consegnare gli impianti nella terza e ultima annualità, e cioè Rosolini era, perché ormai il tempo è passato, obbligato per accordi fatti dai sindaci dell'epoca, e quindi per Rosolini dal sindaco Giuca o chi per lui, si stabilì che Rosolini doveva consegnare gli impianti entro l'8 di febbraio del 2011, un periodo ovviamente che non vedeva più presente sindaco Giuca, altri avrebbero dovuto fare questa scelta. Quello che io contesto all'amministrazione precedente è che oggi questo non lo vogliono dire. Loro dovrebbero avere l'onestà intellettuale di dire che fu una scelta fatta all'epoca, nella quale si era scelto di aderire al lato obbligatoriamente, di fare un bando di gara, che questa gara fu vinta dalla SAI 8, e di aver scelto all'epoca per oggi di consegnare gli impianti di Rosolini entro l'8 febbraio 2011. Ma non si sono fermati qua. Bisogna anche dire che i sindaci di allora hanno stabilito nel contratto che hanno firmato e siglato con la SAI 8 i criteri di determinazione del canone. Cioè dire, la SAI 8 non era libera di stabilire come voleva il canone da far pagare ai cittadini, ma in base al principio di far pagare a tutti i cittadini della provincia di Siracusa lo stesso canone, si sono stabiliti i criteri entro i quali poteva muoversi la SAI 8. Questi criteri quindi rendono, come dire, ingessato l'autonomia, ingessata l'autonomia della 6-8, che deve rispondere a criteri ben precisi. Sulla base di questo fu sottoscritto, non da me, ma dal mio predecessore, un contratto con la 6-8 che impegna il comune di Rosolini con questa società. Oggi ci troviamo in questo, che il sindaco Savarino, in ragione anche di quello che era un po' il volere, se possiamo dire, del Consiglio Comunale, e anche perché aveva la necessità di avere chiari alcuni passaggi, mi riferisco per esempio a dove andranno a finire i lavoratori che prima si occupavano di acqua con il passaggio alla SAI 8, il problema degli investimenti, quali e quanti investimenti verrebbero fatti a Rosolini. Io mi sono, in qualche modo, ho stoppato la consegna degli impianti, non mi sono rifiutato, ho chiesto delle delucidazioni, però oggi mi è presentato il conto, cioè la 6-8 dice: caro sindaco, tu sei obbligato a consegnarmeli, perché non me li consegni? Sulla base di questo la responsabilità del sindaco è anche di carattere finanziario, e quindi qualcosa bisogna fare. Oggi siamo in questa situazione, siamo cioè nella situazione di dover stabilire se o no consegnare. La mancata consegna degli impianti idrici e fognari ha delle conseguenze. La prima conseguenza è di una conseguenza di carattere di responsabilità contrattuale. Se io mi sono impegnato con te, io intendo non Nino Savarino, ma il sindaco che all'epoca firmò il contratto per il comune e quindi il comune di Rosolini, e tu non rispetti questo accordo, sei passibile di essere, come dire, in qualche modo chiamato in giudizio per esercirmi il danno. In secondo luogo, con questo sistema si blocca quelli che sono gli investimenti in città, perché per Rosolini devono essere fatti il terzo collettore, la linea, il sistema idrico comunale deve essere in qualche modo riammodernato, il problema del depuratore, tutte queste cose, zone dove manca la fognatura, sono tutte da fare con investimenti propri della Saiotto e di investimenti pubblici. Il comune oggi non può farli perché non può spendere un solo centesimo in questa direzione, perché i soldi ci sono ma li hanno altri, e se io dovessi spendere un solo centesimo nell'ambito idrico avrei speso dei soldi inutilmente e potrei anche essere, come dite, chiamato a rendere il conto della Corte dei Conti. Siamo in questa impasse, bisogna uscirne fuori, cioè dire, se io non consegno gli impianti, Rosolini non potrà avere, come dire, gli investimenti, e comunque ha a rischio il problema di una responsabilità contrattuale. Non si devono consegnare gli impianti, beh, dobbiamo andare a vedere come questo si può fare. Chiederò, già è stato chiesto in realtà da alcuni cittadini la convocazione di un consiglio comunale aperto, ma lo chiederò pure io che lo si faccia, perché bisogna che il consiglio comunale si assuma in pieno la responsabilità di questa situazione, ma dicendo le cose come stanno, perché altrimenti rischiamo di, ancora una volta, di perdere dei soldini che sono importanti, mentre altri in passato avrebbero dovuto fare quello che oggi noi stiamo facendo. Ma la cosa che più è grave, che tutti coloro i quali hanno avuto sono stati attori di questo, che hanno sottoscritto il contratto, che hanno stabilito i tempi di consegna, che hanno stabilito anche le modalità di determinazione del canone, oggi sono contrari, ma non dicono che sono stati loro costringere oggi il comune a rispettare un accordo. Occorre che ci sia maggiore onestà intellettuale nel dire: è vero, siamo stati noi, perché dovevamo farlo, perché ci chiedevamo a fare questo contratto. Oggi il sindaco di Rosolini è obbligato a questo contratto, vediamolo assieme. Uno può anche cambiare idea, ma cambiare idea dicendo le cose come stanno dal punto di vista di fatto. Tutto questo poi però non deve passare attraverso la demagogia, perché poi si sta dicendo in giro che l'acqua non deve andare ai privati. Allora non diciamo bugie ancora una volta, e mi piace ricordare quelle che sono quella che è un articolo che è apparso sul Corriere della Sera del 23 di aprile. Io spero che molti lo andranno a leggere. È un articolo che è un'intervista fatta all'onorevole Bassanini, quindi di sinistra, quindi certamente non un articolo di una persona politica che non può essere tacciata di vicinanza al governo nazionale, e se vogliamo anche al mio modo di pensare, ma è una persona che ha avuto la coerenza e la onestà di dire: non prendiamoci in giro, l'Europa ha stanziato per la nostra Italia 100 miliardi di euro per quanto riguarda acqua, rifiuti e trasporti. Se noi non andiamo a dire che sull'acqua bisogna avere le idee chiare, che non si tratta qui di privatizzare l'acqua, che non si può privatizzare, ma è un problema che riguarda la gestione, rischiamo di perdere questi fondi a livello europeo. E lo dice lo stesso Bassanini, anzi lui stesso in quell'articolo dice: io spero che Bersani, che è il segretario nazionale del PD, abbia l'accortezza, superati le elezioni e quindi la fase elettiva, di dire ai suoi iscritti al PD che non è, di finirla con questo imbroglio. Io mi aspetto che eguale onestà, pur mantenendo diversità di opinione, pur anche cambiandola l'opinione, ci sia anche a Rosolini. Oggi non possiamo permetterci il lusso di andare avanti solo per partito preso, o decidere solo perché comunque se Savarino dice A, io devo dire Z. Questo è sbagliato. Sarebbe invece più giusto, anzi è molto più auspicabile, il fatto che assieme parliamo con i dati alla mano, con i dati di fatto, e stabilire ciò che è più importante da fare per Rosolini, e soprattutto ciò che bisogna fare sapendo che ci sono anche degli obblighi di legge. Sulla base di questo mi aspetto l'onestà da parte di tutti. Se questo c'è, bene, altrimenti ovviamente io fra l'altro ho chiesto un parere legale per rispondere alla lettera di messa in mora da parte della SAI 8, e qualcuno mi diceva, ma sai, il sindaco di Noto ha in qualche modo impugnato, è andato contro la SAI 8. Vero è, ma il sindaco di Noto può andare contro SAI 8 perché già l'ha consegnato, lui ha già rispettato il contratto. Io sindaco di Noto ho consegnato gli impianti alla SAI 8, se 8 non sta rispondendo a quelli che erano i suoi obblighi, a questo punto io vado contro.
Le parti si sono invertite.
Io ancora non ho consegnato, io quindi sono inadempiente nella consegna degli impianti. Non posso assolutamente fare nulla e far valere nulla nei confronti della 6-8. C'è chi dice, ma c'è una sentenza del CGA che è stata fatta da Melilli contro la 6-8 e ha vinto il comune di Melilli. Vero è che c'è questo, ma riguarda l'aggiudicazione che non toglie assolutamente ad oggi efficacia al contratto che lega 6-8 con tutti i 21 comuni. Quando e se ci sarà una sentenza che dovesse dare, come dire, dovesse far diventare nel nulla, dovesse annullare, revocare o qualsiasi altra argomentazione, rendere privo di efficacia giuridica il contratto fatto con la 6-8, a quel punto diciamo non c'è il contratto, io non ti do nulla, ma oggi c'è un obbligo che bisogna rispettare e mi attendo da parte di tutti, soprattutto da parte di coloro che sono stati gli artefici di questo, che hanno fatto la scelta di firmare, di determinare il tempo, di determinare anche il canone, di dire come stanno le cose e poi scegliere per il bene della città, senza rischiare assolutamente di perdere anche i finanziamenti. Rosolina ha bisogno di rimodernare la rete idrica, la rete fognaria, il terzo collettore e anche il metodo di depurazione, e questo è fondamentale. Se abbiamo questo e su questo parliamo, allora sono convinto che finalmente possiamo fare politica seria in città e finalmente possiamo fare delle cose che servono per la nostra città di Rosolino.
E noi ci auguriamo che avvenga presto questo confronto in aula, che poi sarà la sede ideale per trattare e discutere la problematica, ma siamo certi che in primis sono impelagati tutti i partiti, tutti i responsabili politici della città, per cui il civico consenso è sovrano e potrebbe dare anche un atto di indirizzo all'amministrazione comunale su come comportarsi. Torneremo sicuramente ancora più avanti con questa problematica man mano che si avvicinerà la fatidica data del referendum. Per il momento ci fermiamo per ritornare poi con la seconda parte per trattare un altro problema, qualcuno lo definisce un altro carrozzone, ma noi per il momento ci fermiamo semplicemente alle sigle su quanto si sta facendo per la loro ristrutturazione. Non ricordiamo che in atto c'è anche tutta un'operazione di bonifica, tra virgolette, da parte della Presidenza della Regione Siciliana per cercare di fermare questo andazzo di cose, ma dicevamo torneremo fra pochissimo, linea alla regia per qualche suggerimento commerciale.
Tu t'ha affacciato mai, dovevi dire. Quando tramonta bruciano il mare e i vecchi assettati in desideri sotto la coppola ammucciano i pensieri e rimma camminato festeggiati sostida menzi onno stile muri.
Bene, rieccoci rientrati in studio con la seconda parte del Linea Diretta, la trasmissione quindicinale che va in onda sulla nostra emittente a cura dell'amministrazione comunale. Ricordiamo gli ospiti in studio, il sindaco, l'avvocato Nino Savarino e l'assessore al verde pubblico Luca Sipione. Bene, continuiamo la nostra chiacchierata, abbiamo parlato di PIP, abbiamo parlato anche del problema idrico, adesso c'è un altro problema, un altro settore che è in via di ristrutturazione in ambito provinciale e parliamo soprattutto del lato rifiuti. Adesso ci sarà una nuova sigla, ben presto molti ne saranno a conoscenza, sarà sviluppata in queste ultime settimane, ci sono stati tutta una serie di incontri e si stanno continuando con tutta una serie di incontri alla provincia regionale per cercare di chiudere il discorso e quindi addivenire ad un'altra situazione che potrebbe, noi lo diciamo, in futuro potrebbe anche generare ulteriori polemiche.
Io proprio stamattina ho partecipato ad un incontro in provincia, un incontro ristretto con alcuni sindaci, io per la zona sud, sono stato delegato, per cominciare a vedere e a parlare come poter fare per questo nuovo soggetto che sta per nascere, che è il lato rifiuti Siracusa 8, SR8. Di che cosa si tratta? Voi sicuramente sanno i nostri radioascoltatori che anche con riguardo ai rifiuti fu istituita l'ambito territoriale ottimale, gli IATO, che avevano proprio come compito di andare studiare, valutare, realizzare quelle che sono le problematiche e quindi le risposte da dare in ambito zonale per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento al post mortem. Fino a qualche tempo fa abbiamo avuto, come Rossolina, abbiamo partecipato al lato rifiuti di Avola, che aveva sede ad Avola, che prendeva i comuni di Noto, Avola, Rossolini, Pachini e Portopalo, mentre altri comuni della provincia avevano altri IATO, che avevano proprio, come dire, l'obiettivo di ottimizzare il sistema dei rifiuti in questo territorio che ha un carattere di omogeneità. Il proliferare però di questi IATO e, voglio dire, la risposta concreta che poi si è avuto è stata totalmente fallimentare in tutta la Sicilia. Abbiamo IATO che sono indebitati fino all'osso e abbiamo avuto anche dei problemi seri con città sommersi dai rifiuti nel Catanese, nell'Agrigentino, nel Messinese, nel Palermitano. Noi, grazie a Dio, anche con una politica di estremo rigore economico e finanziario, pur avendo indubbiamente delle criticità nella raccolta dei rifiuti, ma siamo riusciti comunque ad avere un paese che è pulito, con qualche criticità, perché bisogna ammettere che ci sono qualche cosa che deve essere ancora migliorato. In base a questo qua la regione siciliana ha deciso di fare una rivoluzione nell'ambito degli IATO a livello siciliano, prevedendone soltanto 10, uno per ciascuna delle province, che sono 9, e un altro IATO per quanto riguarda le isole. Con questo sistema si è voluto in qualche modo anche scrollare molti definiti da più parti carrozzoni e ridurre le spese di gestione di questi IATO, tant'è che abbiamo provveduto a mettere in liquidazione tutti gli IATO precedentemente esistenti in Sicilia. Anche l'IATO SR2, quello a cui noi facevamo parte, è stato posto in liquidazione, che serve per pagare i debiti, eventualmente per esigere qualche credito, e quindi togliere finalmente dal panorama amministrativo questo IATO. Però l'IATO in ogni caso rimane e si è concentrata a livello provinciale, e per legge tutti i 21 comuni devono partecipare al lato provinciale. Si potrebbe semmai fare una scelta di partecipare ad un lato piuttosto che ad un altro. Ogni comune deve partecipare almeno ad un IATO e potrebbe scegliere quale IATO aderire. Noi per esempio potevamo aderire all'IATO di Ragusa, non quello di Siracusa, ma la logica, anche per quella che è la omogeneità del servizio, ci ha portato, anche perché noi conferiamo i nostri rifiuti alla Green Ambiente ad Augusta, abbiamo un rapporto con gli altri comuni, Pachino che sta realizzando una discarica e quant'altri, abbiamo deciso di partecipare tutti assieme a questo IATO SR8 di Siracusa, a cui partecipiamo assieme agli altri 20 comuni della provincia. Questo nuovo organismo che sta nascendo, un organismo nuovo, è una società consortile, ciascun comune parteciperà con una propria quota capitale, la nostra quota capitale che ci dà diritto a 2 voti, perché è un voto ogni 10.000 abitanti, circa 6.000 euro di partecipazione. Il capoluogo, cioè Siracusa, ha 12 voti a disposizione perché ha 120.000 abitanti e ha come obiettivo quello di razionalizzare le risorse, ridurre gli sprechi e cercare di fare un sistema di raccolta e comunque un sistema di rifiuti che sia omogeneo per tutta la provincia di Siracusa. Entro 60 giorni, che andranno a scadere entro la fine di questo mese di maggio, i consigli comunali dovranno approvare lo schema di convenzione e anche lo statuto e l'atto esecutivo che andremo a sottoscrivere dal notaio, perché subito dopo si darà vita a questa società consortile. Questo è dal punto di vista, burocratico. Cosa ne verrà di buono? Questa è la domanda a cui bisogna rispondere, ma questo non lo so. Certo che se gli ATO andranno ad agire come hanno fatto fino ad ora, di buono forse ci sarà pochissimo. Se invece riusciamo a sfruttare questa sinergia dei comuni, facendo sì che le esperienze maturate nel settore e maggiori investimenti che probabilmente vengono proiettati negli ATO stesso, dove non dovrebbero esserci ormai degli sprechi, vengono fatti nel modo giusto, forse qualcosa di buono ce l'abbiamo. Tutto dipende da come sarà gestito, e questo posso garantire, perché fin quando ci sarò io poi ovviamente, ma questo credo che sia anche per tutti gli altri sindaci, l'attenzione sarà massima a che sprechi non se ne facciano completamente. Ne dico una: i membri del consiglio di amministrazione, che sono i sindaci o loro delegati, non percepiranno neanche un centesimo per chi sarà il presidente, chi sarà il vicepresidente, chi sarà il membro del consiglio di amministrazione. Ci sarà questo risparmio. Mi auguro che questo non abbia il senso opposto, perché se c'erano i soldini tutti volevano diventare presidente, ora che magari non ci sono i soldini nessuno lo vuole fare, ma io credo che se la gestione sarà fatta in modo oculato, questo servizio potrà dare delle risposte al territorio.
Sindaco, brevemente, a proposito di risposte, il cittadino della strada potrebbe chiedersi: questo ennesimo carrozzone, puta caso che un comune sia moroso nei confronti del lato rifiuti e quindi praticamente non rispetti le regole imposte dalla raccolta e quindi dal consorzio, non è che vada a ripercuotersi anche sugli altri comuni? Per esempio, va a giudicarsi un servizio, una ditta, non essendo in grado di pagare, o quantomeno i soldi del comune di Rosolini servono per pagare una prima tranche di stipendi ad un'azienda, quindi non si copre tutto il territorio. Questo potrebbe
no,
succedere.
No, questo sì, ho capito perfettamente, ma questo credo che non sia possibile, anche perché l'ATO ha come compito quello di creare sinergia di esperienze e di investimenti, ma poi la gestione nel territorio comunale ovviamente è sotto il controllo diretto del sito dell'amministrazione, anche se probabilmente fino ad oggi l'abbiamo fatto così, le gare le facciamo noi, non sappiamo ancora se le gare domani li farà direttamente l'ATO di Siracusa, ma una volta espletate, una volta poi consegnati i lavori, alla fine il servizio viene comunque attuato nel
nostro territorio. Quindi un referente per ogni comune.
Certamente, certamente.
Bene, chiudiamo questa parentesi anche con il sindaco e adesso andiamo a trattare un'altra problematica con l'assessore al verde pubblico, l'assessore Luca Sipione, anche se è di fresca nomina, così diciamo da poco si è insediato in questa carica, ma sembra avere le idee abbastanza chiare. E il primo obiettivo che si è posto, oltre naturalmente alla problematica inerente il territorio urbano con la polizia straordinaria di tutte le aree verdi della città, ne abbiamo parlato anche in questi giorni con la polizia dei parchi giochi, con la polizia della villetta comunale, ma un altro obiettivo che si sta proponendo è di recente la sua visita proprio a Palermo con il responsabile del procedimento, il giovane Dramacauda, per quanto riguarda l'istituzione del parco del Carrubbo a Rosolini. Qualcuno la definisce una chimera, qualcuno la definisce un sogno, ma per l'assessore Luca Sipione e tra poco diventerà realtà.
Grazie direttore per la parola, ci tenevo un pochino a enunciare questo argomento, appunto perché abbiamo ottenuto a Palermo degli ottimi risultati, abbiamo introdotto anche nel circuito il palazzetto dello sport che era stato praticamente tolto, grazie anche all'intervento del funzionario Macauda. Però io devo dire, nonostante tutti gli interventi, gli sforzi da parte dell'amministrazione, da parte della mia persona, cioè, trovo degli argomenti che vanno fuori luogo. Fuori luogo mi riferisco a un mensile che una giornalista, Santina Giannone, mi cita queste parole: un bel sogno che forse non troverà mai realizzazione. Beh, lei se può sognare, ma guardi, io preferisco fare i fatti che i sogni. E un altro consiglio, se glielo posso dare, è di dire sempre le cose come stanno e intervistare giustamente le persone interessate. A me l'intervista non è stata fatta, non lo so, questi argomenti lei dove le ha trovati, o ha una palla di vetro per poter trovare questi argomenti, o si rifà a qualcun altro, o segue qualche scia politica, questo non lo sappiamo, ma comunque sia, questi interventi nel suo mensile se le poteva anche evitare. Guardi, non è giusto per chi lavora e che per chi si impegna per questa amministrazione fare queste diciamo osservazioni quasi confermate. Rimango un pochino delusa a dire la verità, ma ciò mi dà più forza per andare avanti.
Assessore, scusa se intervengo, anche se la collega ha fatto un tipo di osservazione, ha fatto un tipo di intervista, naturalmente ora è l'occasione propizia per eventualmente controbattere, e questa famosa intervista che tra virgolette la collega è rea di non aver fatto, noi cogliamo subito la palla in balzo e giriamo subito la domanda: a che punto siamo con il Parco del Carrubbo?
Allora, il Parco del Carrubbo siamo a un buon punto, come le ripetevo prima, siamo già arrivati diciamo a metà percorso, ripeto, con gli ottimi risultati, ultimi risultati già confermati da parte della provincia, in collaborazione giustamente che si svolge con la provincia, e ci siamo dati man forte anche il contributo degli altri paesi, giustamente sappiamo che interessano anche il discorso, partecipano anche gli altri paesi a questo Parco del Carrubbo, perché non interessa solo il territorio di Rosolini, ma anche Noto, citiamo, e altri paesi. Comunque sia, ripeto, caro direttore, comunque i frutti stanno venendo e sono ben felice di enunciarlo. Però logicamente, come tutte le cose, c'è sempre di mezzo burocrazia e logicamente il tempo ci darà ragione. Grazie della parola, direttore. Cedo a lei la parola, grazie.
Bene, ringraziamo l'assessore Luca Sipione per questa delucidazione, seguiremo anche noi questa vicenda, lo abbiamo sempre promesso per quanto riguarda proprio il Parco del Carrubbo, che ripetiamo non entra nel famoso Parco degli Iblei, lo aveva sostenuto a suo tempo il suo predecessore, l'assessore Giunta, l'ex assessore Rosario Giunta, nel darsi appunto da fare per questa programmazione, una programmazione che vede anche il comune di Rosolini in prima linea per ottenere per ottenere il finanziamento di questo progetto che tende alla valorizzazione del proprio territorio. Sindaco.
No, io su questo argomento qualche precisazione vorrei fare, anche perché colgo lo spirito dell'intervento dell'assessore Sipione, un assessore che devo dire alla stregua degli altri si sta impegnando veramente con tutto se stesso nel portare avanti quelli che sono i progetti propri della rubrica che da me è stato delegato, e ovviamente quando una persona si è speso molto in questa direzione vorrebbe in qualche modo poter avere lo spazio che è giusto per quello che sta facendo, e devo dire che in realtà spesso succede che il lavoro che si fa di preparazione, il lavoro che si fa quotidianamente, rimane sempre nascosto, spesso non si vede quello che si fa, che invece è un lavoro importante e fondamentale. Lo dicevo all'inizio della trasmissione, i tempi burocratici, ahimè, non sono quelli che vorremmo. Io vorrei fare il Parco del Carrubbo domani mattina, ma non è possibile, è un lavoro che abbiamo iniziato all'indomani della nostra amministrazione, lo voglio ribadire, sono tanti i progetti in cantiere che avranno la luce, non so quando, io spero che avranno la luce prima che finiamo questo quinquennio, perché per poter poi dire quello che già stiamo, ma lo diremo comunque, la attuazione del programma amministrativo. È evidente che i tempi della politica sono un po' più lunghi, ma è anche evidente che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che darà i propri risultati. Mi piacerebbe tantissimo che ci fosse, come dire, una sorta di maggiore presenza nella comunicazione per quello che stiamo facendo rispetto con i cittadini. E la trasmissione di oggi a questo serve, e per questo non finirò mai di di ringraziare il direttore e l'editore per l'opportunità che ci danno, perché è fondamentale dire alla città e ai cittadini quello che si sta facendo. Il parco del Carrubo, ma direi tutto il progetto PIST, è già a buon punto, ci ha lavorato prima l'assessore Giunta ed oggi ci sta lavorando con la stessa, se non maggiore vivacità, l'assessore Sipione. Speriamo che quanto prima possiamo dare poi il risultato, come abbiamo fatto con i PIP, anche questo. Quindi, si sta lavorando, e ringrazio l'assessore Sipione per il lavoro che sta facendo.
E io volevo chiudere semplicemente con un piccolo consiglio, così permettetemi di farlo. Parlando a microfoni spenti con l'assessore Luca Sipione, abbiamo notato che onestamente lo viviamo tutti i giorni, che si interessa effettivamente delle problematiche, e a partire appunto, come dicevamo all'inizio, dalla pulizia degli spazi pubblici. Ora, da qui colgo l'invito ai nostri radioascoltatori, e ne parlavo anche con l'assessore, che le segnalazioni eventualmente all'amministrazione sono ben accette quando si fanno in termini anche di consigli, di suggerimenti, ma non di accuse, perché, ripeto, le accuse non servono a nulla, perché poi alla fine siamo tutti umani e le ripicche ce li possiamo prendere come e quando vogliamo, ma quando un intervento si va a fare sotto forma di consiglio, di richiesta gentile, tra virgolette, e quindi nel migliore dei modi, sicuramente il cittadino sarà è un dovere del cittadino, è un diritto, scusate, del cittadino, ma allo stesso tempo è anche un dovere quello del cittadino di andare a segnalare, e ripeto, non sotto forma di accusa, ma come suggerimento e come da stimolo, da input per l'amministratore per fare determinate situazioni.
Sì, no, ma volevo approfittare in quest'ultimo scorcio di trasmissione per dare alcune notizie ai miei concittadini. Innanzitutto, proprio nell'ambito di un progetto sviluppato con l'assessore Maria Concetta Iemmo, l'assessore alla Polizia Municipale, che è il progetto Educare alla Legalità, già da oggi sono iniziati una serie di controlli a tappeto da parte dei vigili urbani in tutto il territorio comunale, che avrà la possibilità di andare nella zona centrale di Rosolini, vedrà parecchi vigili urbani che stanno già girando per andare a rilevare, a fare prevenzione e repressione, a rilevare divieti di sosta, a rilevare senza casco e quant'altro. Quindi per fare come, che cosa? Una sorta di intervento nel territorio e visibilità nel territorio. Proprio oggi è il primo giorno, per una durata di 15 giorni, per poi andare a ripeterlo successivamente. Io invito i miei concittadini a rispettare le regole, a rispettare le leggi, a rispettare il codice della strada, perché poi se qualcuno viene multato, ecco, poi la multa va pagata. Questa è una prima informazione che sto dicendo. L'altra riguarda invece i cassonetti della spazzatura. Come avevamo avuto modo di accennare in una conferenza stampa, partirà a breve la raccolta per tutta la città differenziata relativamente alla plastica, carta, cartone, lattine e vetro. Stiamo predisponendo ben 35 punti in tutta la città, in tutto il territorio comunale, dove poter conferire questi rifiuti, per poi iniziare prima dell'estate a fare il porta a porta per l'umido e l'indifferenziato, perché abbiamo come intenzione di poter estendere a tutta la città la raccolta differenziata entro il mese di agosto. Ma ripeto, tra qualche giorno vedrete, già in parecchie zone già sono stati già installati questi punti di raccolta, a cui dovranno conferire obbligatoriamente tutti i cittadini carta, cartone, vetro, lattine e plastica. Successivamente faremo anche l'umido e la raccolta dell'indifferenziato.
Bene, chiudiamo così questo nostro appuntamento. Grazie Sindaco, grazie Assessore. Il nostro appuntamento, arrivederci al giorno 10 maggio. A tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Tu t'ha affacciato mai dove vivi? Quando tramonta brucia un urlo mare e i vecchi assettati in desideri sotto la coppola a moccio noi pensare e rimma camminato festeggiati su sti drammenti onno stile muri piovendo a mensa la Puglia e le case. A leggi canta i suoi canzoni, chia terra mia, è scritta con coraggio e calmi, chia terra mia, e non io non mi voglio levare, no. Galatea, ha mai corruto scaus da sta campagna con l'erba casa naga come mai. A ghiacci nesci l'acqua ramondagna, a botti di cent'anni può campare, chia terra a me, chia terra a me, è scritta con coraggio e capo ischi, chia terra a me. Se vuoi, è mangiato la cosa.